La Bibbia, quando parla del respiro, parla della preghiera, perché la preghiera è il nostro respiro. E preghiera significa andare alla presenza di Dio e dialogare con Lui, chiedere a Lui. Lì tu prendi vita, perché Dio risponde. Guardate in Genesi 18 verso 3. Incontriamo Abramo. E qui c'è l'Eterno che appare, dal verso 1 leggiamo anzi. Poi l'Eterno apparve ad Abramo, quindi è un'apparizione dell'Eterno, ed è un'apparizione molto forte, perché qui sono addirittura in tre. Poi l'Eterno apparve ad Abramo alle querce di Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso della tenda durante il caldo del giorno. Abramo alzò gli occhi e guardò, ed ecco tre uomini stavano in piedi accanto a lui. Appena li vide, corse loro incontro dall'ingresso della tenda, si prostrò fino a terra e disse, perché Abramo conosceva la presenza di Dio, e quando vide questi tre uomini capì subito che era l'Eterno, e quindi subito si prostra per adorare. E voglio farvi notare una cosa, che qui se erano angeli loro avrebbero detto: oh, non devi fare questo verso di noi, perché solo a Dio bisogna dare l'adorazione. Invece questi tre uomini non lo fanno. Perché? Perché è l'Eterno. De mio Signore, notate il verso 3, De mio Signore, se ho trovato grazia davanti a te, ti prego, non passare senza fermarti dal tuo servo. Questa è la prima preghiera che noi incontriamo nella Scrittura. E quando parlo di preghiera, parlo di dialogo soprattutto. La prima invocazione venne fatta da Sette quando nacque suo figlio Enosh, che significa fragilità, debolezza, e la Bibbia dice che da quel momento si cominciò ad invocare Dio. E lì parliamo della prima invocazione, come dire: abbiamo bisogno di te, senza di te siamo finiti, siamo troppo fragili, deboli. Lì riconosce l'uomo la sua debolezza. Ma qui parliamo di qualcos'altro, parliamo della grazia di essere in un dialogo cuore a cuore, faccia a faccia con Dio, perché Dio si presenta nelle sue persone. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo erano lì, bellissimo. E Abramo dice: ti prego, se ho trovato grazia presso di te, se ho trovato grazia, non passare oltre da me senza che io vi possa servire. Fratelli cari, il servire Dio è sempre un privilegio, non è una costrizione. Servire il Signore non è un obbligo: se non lo servo non sarò salvato. No, tu sei salvato perché hai creduto. Servire è un privilegio, e questo privilegio tocca a quelli che hanno creduto. E Abramo sente questo privilegio così grande, questa potenza di privilegio. L'Eterno viene da me, è venuto nella mia tenda, è venuto nella mia casa, è venuto a trovarmi. E lui si prostra fino a terra, si mette a terra e lo adora, e quindi gli dice: ti prego, non andare oltre. Se ho trovato grazia. E la risposta, poi gli dice anche altre cose, guardate il servizio che lui vuole fare: lasciate che si porti un po' d'acqua e lavatevi i piedi, quindi gli lava i piedi, e riposatevi sotto quest'albero. Io andrò a prendere un pezzo di pane, così potrete rinfrancare il vostro cuore. Poi proseguirete il vostro cammino, perché per questo siete passati dal vostro servo. Quelli dissero: fa come hai detto. Sapete cosa c'è in questa risposta? C'è quello che Abramo aveva chiesto: se ho trovato grazia davanti a te, ti prego. Aveva trovato grazia. Ogni volta che noi preghiamo, è lì che realizziamo la grazia di Dio. Perché Dio ascolta la nostra preghiera, la nostra voglia, il nostro desiderio di parlare con Lui. Sono, fratelli e sorelle care, sono contento nel vedere la Chiesa che sta rispondendo alla preghiera. Il mercoledì stanno venendo diverse persone, aspettiamo tanti altri che possono venire e non vengono. Ma intanto voglio dirvi che siamo contenti, perché questo significa desiderare stare alla sua presenza e desiderare di stare alla sua presenza insieme. A volte ci sono quelli che si parano dietro alla preghiera personale dicendo: ma io prego a casa, io c'ho la mia cameretta, io prego, prego. Però vedete, ho capito una cosa nella mia esperienza di ministro, di figlio di Dio soprattutto, che conoscitore della preghiera, so cosa significa pregare, perché ogni volta che io non avevo risposte, quando io non ho risposte, la mia risposta è sempre alle persone che chiedono: preghiamo, perché ho la piena certezza che attraverso la preghiera Dio risponde. E quindi dicevo, sono contento che c'è questa risposta da parte vostra di partecipare agli incontri di preghiera, e quelli che partecipano sono quelli che stanno conoscendo anche di più, più in profondità, la preghiera fatta a casa, la preghiera personale. Quelli che non hanno preghiera personale non amano andare agli incontri di preghiera, perché per loro la preghiera è pesante. Ma quelli che conoscono la preghiera personale, la cameretta, amano incontrarsi in un ambiente di preghiera col Signore, con la Chiesa e con i fratelli. Amano stare in questi ambienti, nell'ambiente della preghiera. L'ambiente della preghiera è quello che trasforma la tua vita, quello che ti apre gli occhi. Quando siamo a volte stanchi e travagliati, sapete cos'è che ci permette di riposare? Stare alla presenza del Signore Gesù. Gesù ha detto: venite. Quando parlo di preghiera sto parlando di questo. Quando tu preghi, cioè desideri stare con Lui alla sua presenza, tutte le stanchezze vanno via, perché Lui si prende cura di te. Questo è meraviglioso. E Abramo dice: se ho trovato grazia agli occhi tuoi, non andate oltre se prima io non possa fare qualcosa, se il vostro servo non vi possa fare qualcosa per onorarvi. Perché quello che Abramo voleva fare era onorarli con un servizio: lavare i piedi, dare del pane da mangiare, prendere le cose migliori. Infatti subito dopo, quando loro rispondono: fa ciò che hai detto, perché le parole nella bocca devono corrispondere poi ai fatti, fai quello che hai detto. Addirittura Abramo va oltre quello che ha detto, perché lui parla solo di lavare i piedi e di del pane da poter dare loro per il loro cammino e farli riposare un po'. Addirittura lui poi subito dopo va a prendere il vitello ingrassato, quello che si tiene da parte sempre per le occasioni particolari, per le occasioni più importanti. Poi prende del il miglior formaggio che lui ha, la cagliata, quella che stavano preparando quel giorno per cose per i bambini soprattutto, e prende le cose migliori e li porta subito da loro. e lava loro i piedi, li serve. La prima preghiera, stupendo quando parliamo di preghiera. Io dico a volte, come fa un credente essere un credente e non pregare? È come trattenere il respiro. Vedete, prima o poi devi respirare, perché puoi trattenere il respiro quanto vuoi, ma prima o poi devi respirare, a meno che non hai deciso di morire. Però anche se hai deciso di morire, a un certo punto vieni preso dalla debolezza mentre trattieni il respiro, perché non è possibile morire per trattenendo il respiro, perché a un certo punto vieni preso dalla debolezza, stai per svenire e lì devi cominciare a respirare inconsapevolmente, riprendi a respirare. Non puoi fare a meno di respirare. E io dico, se non puoi fare a meno di respirare, significa che non puoi fare a meno della preghiera. Il credente non può fare a meno della preghiera, è il respiro del credente. Gesù ha detto una cosa importante, fondamentale, che voglio farvi vedere un attimino. In Marco capitolo 11, il verso 17, Gesù, dopo aver fatto seccare il fico, dopo aver dato l'insegnamento sulla fede, entra nel tempio, fa pulizia nel tempio, conoscete la storia, e al verso 17, nel tempio, lui insegna e insegnava dicendo loro: non è scritto la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutti le genti, voi invece ne avete fatto un covo di ladroni. Ora gli scribi e i capi dei sacerdoti, avendo udito queste cose, cercavano il modo di farlo morire. Gesù insegnava sull'importanza della preghiera, dicendo che il tempio, il motivo del tempio, il perché esisteva il tempio, che era vista come la casa dell'Eterno, la casa di Dio, era perché ci fosse preghiera per tutte le genti, per la salvezza di tutte le nazioni, perché in tutte le nazioni ci fossero le risposte di Dio, perché Dio potesse operare a favore di tutte le genti. Perché se la preghiera è il respiro del credente, l'intercessione è la potenza di questo respiro che si trasmette alle genti attorno a noi. Soprattutto la preghiera di intercessione, quando tu preghi per altri, tu permetti ad altri di far arrivare l'alito divino, il respiro del cielo, l'aria del cielo. E Gesù rimprovera i sacerdoti, gli scribi, che avevano fatto della casa del padre suo una spelonca di ladroni, dove l'unico interesse, l'unico motivo, l'unico respiro era quello di rubare, di fare affari. E Gesù invece dice: questa casa è casa di preghiera per tutte le genti. Perché casa di preghiera per tutte le genti? Quella è la casa di Dio. perché nella casa di Dio c'è speranza per tutte le genti, ma questa speranza verrà fuori da quella casa attraverso i credenti che entrano in quella casa, partecipano al cuore di Dio, conoscono il cuore di Dio e pregano, intercedono, collaborano con Dio perché questo respiro del cielo, questa potenza divina possa raggiungere tutti. Questo è amore. E quando io parlo di preghiera sto parlando dell'amore che agisce. Se noi amiamo a fatti e non solo a parole, allora useremo molta preghiera. Pregheremo per quelli che hanno bisogno. Tu preghi per quelli che sono nel bisogno, persone che conosci, per i tuoi cari, per i tuoi familiari, e preghi con ardore, con zelo, con passione quando sono persone che ti toccano in modo particolare. Quando tu hai un legame d'affetto forte, c'è una persona che sta male, che ha bisogno dell'intervento divino, della mano di Dio, che possa operare un miracolo, preghi, e come preghi? Se mio figlio sta male, prego, e come prego? Se mia moglie sta male, prego, e come prego? E così via dicendo. Bene, noi dobbiamo scoprire di più l'amore di Dio attraverso la preghiera, che è l'azione dell'amore. La preghiera per tutte le genti è l'azione dell'amore. Quando la Bibbia dice ama il prossimo tuo come te stesso, amatevi gli uni gli altri, sta parlando anche di questo aspetto fondamentale, molto pratico, della preghiera. Perché quando preghiamo, noi riceviamo grazia. Quando preghiamo, Dio risponde. Dillo alla persona accanto. Anna, diglielo a Roberto. Quando preghiamo, Dio ci risponde. Non dire, ma io ho pregato delle volte e non ho avuto risposte da Dio. Potrei fare qui un elenco lunghissimo di quanti motivi ci possono essere che non ti fanno ascoltare la risposta di Dio. Ma una cosa è certa, una cosa è sicura, di questo posso darti la sicurezza, la certezza, ed è l'unica cosa che c'è di sicuro, è che Dio in ogni caso risponde, ha già risposto. Siamo noi che abbiamo bisogno di entrare di più nella dimensione dove Dio dimora e opera. E quando entriamo in questa dimensione parliamo di rivelazione. Gli occhi nostri si aprono, i nostri sensi spirituali si aprono, cominciamo a percepire la presenza di Dio, a sentire col nostro naso spirituale l'odore dell'unzione, l'odore della sua presenza, a toccare con le nostre mani la presenza di Dio attorno a noi, ad ascoltare con le nostre orecchie spirituali ciò che il Padre ha detto per ognuno di noi. Lo Spirito Santo ci riporta le sue parole. Pensate un po', non solo Dio risponde dal cielo quando tu preghi, ma lo Spirito Santo è venuto per questo motivo, per darti le risposte, perché Gesù lo ha dichiarato, Gesù lo ha rivelato. Ha detto: quando lui verrà, egli vi guiderà in ogni verità, non dirà niente di suo, non dirà niente di suo, ma vi porterà le parole del Padre. Lo capite perché lo Spirito Santo è venuto a dimorare nella nostra vita? Per portarci le parole di papà. Il problema tante volte è che le nostre orecchie spirituali sono chiuse, soffriamo di otite, abbiamo i tappi, abbiamo troppo cerume. Il cerume è la carnalità. La carnalità fa da tappo nelle nostre orecchie. La carnalità fa da prosciutto nei nostri occhi. Poi c'è anche un altro modo soprannaturale, stupendo, bellissimo, meraviglioso, che ha a che fare con la grazia di Dio, dove noi possiamo dialogare con il Padre anche a volte quando non sentiamo niente, quando non avvertiamo niente, tu puoi parlare col Padre Celeste ogni volta che vuoi, andando nello Spirito, parlando in altre lingue. Lo dice la Scrittura, perché chi parla in altre lingue proferisce misteri con Dio, parla direttamente a Dio, è il tuo spirito che parla con papà quando parli in altre lingue. Quanti di voi parlate in lingue? Abbassate le mani. Quanti di voi usate parlare in lingue? Quanto è importante? Ogni volta che voi parlate in lingue state parlando e proferendo misteri con Dio. E questo è soprannaturale, questo parla della grazia di Dio, non viene da te, è il dono di Dio. Dio ti ha voluto fare questo dono. Per questo è importante il battesimo nello Spirito Santo e per questo è importante rimanere ripieni di Spirito Santo. Come si rimane ripieni di Spirito Santo? Andando nello Spirito, riempiendoti di Spirito, vivendo nello Spirito, rimanendo in un ambiente dove lo Spirito si muove, respira, vive. Gesù, che pure è l'unto per eccellenza, lui è il Cristo, e Cristo significa
unto.
Unto. Cristo significa unto. Lui è l'unto per eccellenza. Tutta l'unzione è su di lui. Lui è l'unzione. Eppure Gesù non passava giorno che non pregava il Padre. Ogni giorno, e a volte, molte volte, anche la notte, lui pregava. Voglio farvi vedere velocemente un po' queste cose. Luca 4:17. Luca 4:17, non lo leggiamo, parla dell'unzione che è su di lui. Adesso leggeremo altri passi di Luca. Parla dell'unzione che c'è su di lui. Ma Gesù come manteneva questa unzione sempre fresca? L'unto, per mantenere l'unzione, semplicemente pregava. Allora vediamo come descrive Luca, il Vangelo di Luca, il rapporto che Gesù aveva con la preghiera. Luca 3:21. Luca 3:21. Ora, come tutto il popolo era battezzato, anche Gesù fu battezzato. Guardate, mentre Gesù viene battezzato, anche Gesù fu battezzato, e mentre stava pregando il cielo si aprì. Che meraviglia, è bellissimo. Mentre stava pregando il cielo si aprì. Ora noi siamo in Cristo, ora noi potremmo dire, beh, lui era Gesù, ma Gesù ha detto: voi farete le mie stesse opere, anzi ne farete di maggiori. Perché dice questo? Perché in Cristo noi possiamo essere come lui. E questo significa che se Gesù, mentre pregava, il cielo si apriva, significa che ogni volta che tu preghi, il cielo si apre. Mentre Gesù, e poi mentre era battezzato, mentre lo stavano battezzando, cosa faceva Gesù? Pregava. Padre, grazie per questo momento che sto passando. È un momento di ubbidienza, perché Gesù, voi sapete, non aveva bisogno di battezzarsi in acqua. Poi col battesimo di Giovanni Battista, che era un battesimo di ravvedimento, me lo spiegate di che cosa Gesù si doveva ravvedere? Però quando Giovanni gli dice: no, sono io che devo essere battezzato e tu vieni da me per essere battezzato, ma che facciamo, ma che facciamo? E Gesù gli prende la mano mentre si agitava, Giovanni Battista si agitava: no, sono io che devo essere battezzato, non tu, sono io. E Gesù: lascia fare, Giovanni, tranquillo, Questo è quello che dobbiamo fare, cioè Gesù mette al di sopra di ogni cosa, al di sopra dei titoli, al di sopra della sua posizione, al di sopra della sua condotta, al di sopra del fatto che lui non aveva bisogno di quel battesimo, ma siccome doveva passare da quel battesimo, da quell'ubbidienza, Gesù mette al di sopra di ogni cosa l'ubbidienza. E si fa battezzare. E Giovanni Battista, quando Gesù gli dice lascia fare, bisogna adempiere le cose, come dire sono venuto qui per compiere, per adempiere, per ubbidire, per fare in modo che tutta la legge sia compiuta, perché chiunque crederà in me riceverà anche questo dono, l'adempimento della legge nella sua vita. Tu sei giusto davanti a Dio, e sai perché? Perché tu hai compiuto tutta la legge.
Io?
Ma io veramente alcune cose le ho sbagliate. Ma in Cristo Gesù sei stato perdonato, purificato e reso perfetto e giusto. E quindi hai ricevuto la perfezione dell'ubbidienza di Cristo Gesù. Lo sai che dentro di te, nel tuo DNA spirituale, c'è l'ubbidienza di Gesù. Tu hai il privilegio di essere un figlio ubbidiente e non ci puoi fare niente. Certo, posso scegliere di andare contro la mia natura spirituale. Quando non ubbidisco, sto andando contro la mia natura spirituale. Ma andando a quello che Gesù fa, mentre pregava, il cielo si aprì. Ancora. Luca 5, 16, però prendimi anche il verso 15 per favore. Verso 15. Allora vi dico un po' quello che succede qui. Perché bisogna leggere il contesto. Perché Gesù si ritirava in luoghi solitari e pregava? Perché lui era famoso, era diventato famoso, e tutte le folle accorrevano, andavano da lui per ricevere da lui una parola, per ricevere una parola profetica, per ricevere una guarigione, un miracolo. Quindi Gesù era famoso. Allora Gesù poteva benissimo avvalersi della sua fama e cominciare a stare in mezzo alla folla come un dittatore, come uno che primeggiava. Ma Gesù non fa niente di tutto questo. Dopo che la folla lo cercava perché lo voleva osannare, innalzare dal punto di vista umano, lui Gesù non era venuto per avere successo, per avere gloria. Lui ha portato la gloria del cielo, non per prendere la gloria del mondo o dell'uomo, che è una gloria decaduta. Vi immaginate se lui, che ha la gloria del cielo, lascia la gloria presso il Padre, la gloria che ha nel cielo, per venire sulla terra a prendere una gloria decaduta, che ha a che fare con il peccato, con l'egoismo, con l'arroganza, con l'orgoglio, con la superbia? Ma manco per idea. Gesù non ne vuole proprio sapere niente della gloria umana, che è una gloria decaduta. Lui piuttosto, con la sua ubbidienza, ha riportato la gloria di Dio sull'uomo. Lui ha portato all'uomo la gloria. Noi ora siamo nella gloria di Dio. Questo è stupendo, è meraviglioso. E la sua fama si diffondeva sempre più. E grandi folle si radunavano per udirlo e per essere da lui guarite dalle loro infermità. E Gesù cosa fa? Sì, meno male che sono arrivato io. Senza di me non potete fare nulla, lo poteva dire. Ma cosa fa Gesù? Verso 16, ma egli si ritirava in luoghi solitari e pregava. Gesù affrontava queste situazioni con la preghiera. Per questo la Bibbia dice che Gesù è stato tentato in ogni cosa, ma senza peccare. Gesù è stato tentato nel poter prendere la gloria dell'uomo. Satana lo ha tentato in questo. Una delle tre tentazioni nel deserto è stato quello di poter prendere la gloria di tutte le città. E Gesù ha risposto: solo a Dio bisogna adorare, solo Lui bisogna servire, solo Lui, e tutta la gloria va a Lui. Un'altra ancora, Luca 6:12. Ora avvenne in quei giorni che egli se ne andò sul monte a pregare e passò la notte in preghiera a Dio. Questo è l'episodio in cui Gesù sceglie i 12 che devono stare con lui, i 12 apostoli. Ora voglio farvi notare una cosa: fra i 12 apostoli viene scelto anche Giuda Iscariota, colui che poi lo tradì. E vedete, tutti questi 12 Gesù non li ha mai cambiati, perché è il Padre che gliel'ha dati. E nella preghiera sacerdotale in Giovanni 17 Gesù lo dice: quelli che tu mi hai dati io li ho protetti, quelli che tu mi hai dati. E Gesù come li ha ricevuti? Perché, lo rileggo: ora avvenne in quei giorni che egli se ne andò sul monte a pregare e passò la notte in preghiera a Dio. Tutta quella notte l'ha passata in preghiera, dove il Padre gli ha potuto rivelare chi erano le 12 persone che doveva scegliere fra tutti i discepoli che erano attorno a lui e che dovevano prendere il posto di apostoli. E vedete, vi dico una cosa, fratelli cari: non erano le persone più quotate, le migliori, erano quelle scelte dal Padre, punto. E Gesù non discute le scelte del Padre, le ubbidisce. E tra questi c'era pure Giuda Iscariota. Tra questi c'era Pietro, sicuramente, questo Pietro che tutti quanti amiamo, sempre pronto all'azione. Ma c'erano anche personaggi di cui non sentiamo mai parlare. Un certo Filippo di cui non sentiamo più parlare. O altri, che un altro Giuda, per esempio. Voi sapete che erano due i Giuda tra gli apostoli del Signore, non due quelli che lo hanno tradito. Due che si chiamavano Giuda, e noi associamo a Giuda traditore. Non era, quello è stato il traditore, Giuda Iscariota. Ma c'era un altro Giuda, ma non sentiamo più parlare. Però vi posso dire una cosa: questi 12 apostoli sono quelli che siederanno su dei troni per esercitare un giudizio su tutte le tribù di Israele. Hanno dei posti particolari di privilegio. Perché? Perché semplicemente perché hanno obbedito alla scelta del Signore, hanno lasciato ogni cosa e hanno seguito Gesù. Per questo hanno dei posti di privilegio. Lo sai che ogni tua rinuncia per il Signore ti produce un premio? A volte noi pensiamo che per il Signore dobbiamo rinunciare a qualcosa e pensiamo solo alla perdita che noi abbiamo. Fratelli cari, ogni tua piccola, inutile, inqualificabile perdita ti fa venire incontro un premio straordinario, meraviglioso e bellissimo. Ogni tua rinuncia ti produce gloria. Ad ogni tua rinuncia viene una maggiore potenza divina sulla tua vita. Poi ancora, egli quindi si ritirava sul monte a pregare e passò la notte in preghiera, dove riceve i nomi specifici di tutti e 12 gli apostoli. Luca 9:18. Ora avvenne che mentre egli si trovava in disparte a pregare, i discepoli erano con lui ed egli li interrogò dicendo: chi dicono le folle che io sia? Gesù qui fa una domanda ai discepoli. E noi pensiamo che questa domanda che lui fa ai discepoli non c'entra niente con la preghiera, come dire, era una domanda di curiosità da parte di Gesù: e cosa dice la gente di me? E poi gli fa l'altra domanda: e voi cosa dite di me? E pensiamo che tutto questo non ha niente a che vedere con la preghiera, ma non è così. Gesù, mentre prega, riceve una parola di conoscenza e svela il Padre, gli rivela ciò che c'era nel cuore dei discepoli. Perché doveva mettere a posto certe cose. I discepoli erano in un momento di confusione, erano condizionati, influenzati dalle dicerie della gente. La gente parlava e sparlava. E loro, nel riferire cosa diceva la gente, dicono a Gesù solamente alcune cose buone. Dicono che sei un profeta, o che sei il profeta Elia che doveva venire, o qualcun altro dice qualche altra cosa di questo genere, però queste, e non dicono però che c'erano quelli che dicevano che lui era Satana, che lui era un anticristo, che lui era un demone, eccetera, eccetera, eccetera. Gesù fa venire fuori tutto questo per dare loro chiarezza, direzione, rivelazione, e dice e fa la domanda: e voi cosa dite che io sono? Perché per poter seguire Gesù tu devi avere la rivelazione di chi lui è. E Pietro, in quel momento, guidato da Dio per rivelazione divina, perché Gesù glielo dice, ti è stato rivelato dal Padre mio, per rivelazione divina, guidato da Dio, ispirato da Dio, dice: tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. E questa affermazione è fondamentale, è importante, perché loro dovevano sapere chi stavano seguendo. Perché in base a chi, alla rivelazione che tu hai, se tu sai chi stai seguendo, tu sai anche dove stai andando. E a volte le persone possono seguire qualcosa o qualcuno che li fa sbattere forte al muro, perché non c'è porta, non c'è via d'uscita, si convincono. Così come quando tu ricevi la rivelazione e il privilegio e la grazia di avere un pastore nella tua vita, e ricevi così la grazia di sapere dove stai andando, perché chi ha un pastore sa dove sta andando. E avere un pastore significa: io credo che Dio mi sta guidando attraverso di lui. Perché quando Pietro ha detto tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente, stava dicendo proprio questo: Dio si è rivelato a noi dandoci suo figlio, la sua guida, il suo Cristo, la sua potenza, il soprannaturale, l'autorità. Ecco perché quando vanno e vanno mandati da Gesù, vanno con l'autorità del suo nome e le cose accadono. Quanto è importante avere identità. E vedi, il modo che tu hai per poter essere più sicuro nel cammino è andare alla preghiera. E allora ripeto: ora avvenne che mentre egli si trovava in disparte a pregare, i discepoli erano con lui ed egli li interrogò dicendo: chi dicono le folle che io sia? E quando tu sei nella preghiera, Dio ti parla e ti conferma e ti dà certezza e sicurezza. Se voi sapete che seguire me significa seguire la volontà di Dio, quello che vi darà conferma, sicurezza, è la preghiera. Io non vi dico: se non mi credete, guai a voi. Non mi importa. Io vi dico: pregate e chiedete a Dio conferma. Perché se sono la persona che dovete seguire, allora dovete seguirmi. E dovete rispondere a Dio di questa obbedienza che dovete dare. Amen. Luca 9:28. Ora avvenne che circa 8 giorni dopo questi discorsi, egli prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte per pregare. Quanto è importante avere degli amici di preghiera, non degli amici di bevute. Ogni tanto qualche bevuta si fa, ogni tanto qualche mangiata insieme si fa, ma quando decido di avere cose importanti, momenti speciali, momenti importanti, io devo scegliere le persone che mi fanno vivere quei momenti importanti, gli amici di preghiera. Daniele aveva degli amici di preghiera stupendi, e quando lui si trovò in condizione che potevano essere tutti quanti uccisi e c'era un decreto del re che tutti i magi, tutti i veggenti, tutti quelli che conoscevano il futuro dovevano essere messi a morte, allora lui in quel momento decide di andare alla preghiera e chiede ai suoi amici, ai suoi tre amici, di pregare con lui e di fare digiuno e preghiera perché il Signore potesse rivelare i sogni del re. Perché Dio li rivela, e li rivela a chi lui vuole, e si sa a chi Dio vuole rivelare i suoi segreti: a quelli che lo cercano, e che lo cercano con tutto il cuore per mezzo della preghiera. E mentre egli pregava, guardate cosa succede: mentre egli pregava, l'aspetto del suo volto cambiò e la sua veste divenne candida e sfolgorante, cioè la gloria che c'era dentro di lui viene fuori. Addirittura anche le vesti diventano candide e sfolgoranti, viene fuori lo splendore che c'era dentro Gesù. E questo lo videro Pietro, Giacomo e Giovanni, e rimasero a bocca aperta. E questo è Gesù, guarda che splendore, guarda la gloria di Dio. Infatti c'era la nuvola su di loro. Quando tu preghi, la presenza di Dio viene su di te, e lì si rivela lo splendore che c'è nella tua vita. E sapete cos'è questo splendore? Che addirittura fa sfolgorare anche le nostre vesti, cioè la nostra vita esteriore. È la vocazione a cui Dio ti ha chiamato. C'è una meraviglia dentro di te. Tu sei stato chiamato, scelto dal Signore, e c'è la grazia di Dio, la potenza di Dio, il dono di Dio dentro di te, che devono venire fuori, ed è qualcosa di grandioso, di meraviglioso, ed è la vocazione che il Signore ti ha rivolto. La vocazione. Ognuno di voi ha una vocazione. Seguite la vostra vocazione, ve lo dico con il cuore in mano, fratelli, sorelle, seguite la vostra vocazione, perché la vostra vocazione è lo scopo di Dio per la vostra vita. Seguite la vocazione, seguite la chiamata che Dio vi ha rivolto. Non rivolgetevi ad altre cose, o non ritenete di secondaria importanza la vocazione, la chiamata, è la cosa più importante. Luca 11:1. E avvenne che egli si trovava in un certo luogo a pregare. Come ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare, come Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. L'altro verso, verso 2. Ed egli disse loro: quando pregate, dite: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà sulla terra come nel cielo. Non è bellissimo sapere che noi attraverso la preghiera scopriamo qual è la volontà di Dio che è stata preparata nel cielo e portarla sulla terra? Non è bellissimo sapere che quando preghiamo noi possiamo vedere la manifestazione del regno di Dio attraverso la rivelazione? È il regno di Dio che si manifesta attraverso: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, non come la penso io, come o come me la sono immaginata io, così come è stata preparata in cielo. E il Signore ve la vuole mostrare qual è la sua volontà, e lui vi dà sogni, visioni, vi parla dialoga con voi e vi rivela la sua volontà, così come è stata preparata nel cielo, perché tutto ciò che tu dovrai fare è già stato preparato. E la preghiera ti fa scoprire tutte queste cose. Ma la cosa bella da vedere, da notare, è che i discepoli chiedono a Gesù: insegnaci a pregare, perché lo vedono pregare. Quando ti viene la fame di preghiera? Quando vedi altri che pregano e che hanno successo nella preghiera. Loro videro Gesù pregare e videro che Gesù aveva un atteggiamento diverso da tutti gli altri che pregavano, perché loro erano abituati a vedere i sacerdoti o i farisei che pregavano e si mettevano lì in certi posti, nelle piazze o vicino al tempio, e alzavano la voce: oh Dio, io ti ringrazio che non sono come quei pubblicani. Ma io faccio questo, io faccio quell'altro, e mettevano tutte le loro doti, tutte le loro qualità davanti a Dio. La preghiera del vero credente guarda le qualità di Dio e si rispecchia nelle sue qualità. Fa in modo che le qualità di Dio risplendano su di lui. Non abbiamo bisogno di mostrare a Dio le nostre qualità, perché davanti alla sua santità le nostre qualità sono uno straccio da pavimento, sono un panno sporco, sono un fazzoletto ripieno di muco appena uscito dal naso, per essere più a gennaio, in pieno inverno. Mentre le qualità di Dio, che quando noi preghiamo, le qualità di Dio, la gloria di Dio risplende su di noi e ci riveste di autorità, ci rinnova nelle forze e nelle energie e fa scorrere quella meravigliosa unzione che Lui mette nella nostra vita. Poi voglio chiudere con Luca 22:44. Chiudiamo con Luca 22:44. Notate cosa fa Gesù in un momento terribile. Poi ci sarebbe anche da presentare quello che lui fa sulla croce, ma intanto guardiamo in un momento di agonia cosa fa Gesù. Noi quando siamo in agonia, cioè quando siamo in un momento difficile, particolarmente difficile, dove c'è la più grande oppressione, dove c'è la più grande tristezza, dove c'è il più grande combattimento, dove tu ti senti veramente una cosa da niente, una pezza da piedi, come si dice, uno straccio per i piedi, lì in quei momenti noi ci lamentiamo, ci buttiamo a terra. È finita per me. Cosa fa Gesù mentre è in agonia? Ed egli disse loro, quando... No, questo non è... Ho detto Luca 22:44. Se non c'è, lo leggo io. Ed egli, essendo in agonia, è nell'orto del Getsemani. Ed egli, essendo in agonia, pregava ancora più intensamente. È in agonia e cosa fa? Prega ancora di più. Più intensamente, e il suo sudore divenne simile a grumi di sangue che cadevano a terra. Era talmente forte la pressione e l'oppressione del mondo su di lui, che cercavano di atterrarlo, che lui, piuttosto che rinunciare, piuttosto che indietreggiare o dar la vinta all'avversario, lui cosa fa? Combatte ancora più strenuamente. Come? Pregando. Pregava ancora più intensamente. Quando hai bisogno di combattere, non metterti a terra gridando non ce la faccio più. Prega, combatti, non dar la vinta all'avversario, perché lui è uno sconfitto in partenza. Non regalargli la vittoria. Gesù pregava ancora più intensamente. Infatti, qual è il finale di questa storia? Che Gesù, dopo 3 volte che dice ai discepoli: non avete potuto pregare con me perché erano aggravati, anche loro erano aggravati, ma mentre i discepoli questo peso non lo sopportarono e si addormentarono, a proposito di addormentarsi, a volte quando dobbiamo pregare, come ci cala il sonno. Chissà come mai quelli che soffrono di insonnia, quando pregano, medicina, si addormentano subito. Loro si addormentarono alla fine del combattimento di Gesù con la preghiera. Alla fine Gesù ha detto: ok, ora riposatevi perché io ho vinto. In che modo ha vinto? Con la preghiera. Questo è un insegnamento per noi: non ti arrendere mai, non ti arrendere mai, anche quando sembra che non c'è più speranza, che c'è solo una sconfitta per te, anche in quei momenti prega ancora più intensamente, prega ancora, anche se sei in agonia, prega di più e tu vedrai la liberazione arrivare sulle ali della grazia e della fede. Amen. Alleluia. E concludo dicendo, continuiamo poi le prossime domeniche, concludo dicendo che Gesù anche nei momenti, nel momento più difficile, più terribile, ha fatto ricorso alla preghiera. Gli studiosi parlano delle 7 confessioni o delle 7 parole di Gesù sulla croce, ma in realtà quelle che Gesù dà sulla croce sono dei momenti di preghiera. Gesù sulla croce pregava, Gesù sulla croce dava risposte, e alla preghiera, vedete perché Gesù è la risposta ad ogni preghiera? Perché anche sulla croce, dove anche lui stava soffrendo in maniera terribile, crocifisso, dopo che era stato flagellato con il sangue che gli usciva continuamente da tutto il corpo e quindi la debolezza che lo prendeva in modo totale, anche in quei momenti quando quel ladrone gli ha detto: ricordati di me quando sarai in paradiso, Gesù gli dice, gli dà la risposta: tu sei con me. Tu sei con me e vieni con me in paradiso. Oggi io ti dico, tu sarai con me in paradiso. E Gesù sta continuando a fare questo servizio sacerdotale lì alla destra del Padre in cielo per te. Quanto più dobbiamo imparare noi da Lui e fare della preghiera la nostra arma più potente. Alziamoci in piedi.